Professor Giuseppe Berta, l'industria dell'automobile quando ha iniziato a porsi domande sulla tutela dell'ambiente e soprattutto a fornire delle risposte?
Ha cominciato molto di recente, io direi forse troppo di recente, come dimostra anche il caso Volkswagen. Diciamo che una pressione ambientale ed ecologica incomincia a definirsi dalla fine degli anni 70 in avanti, ma come tutti, forse che hanno una certa età, almeno come me, ricordiamo, la spinta iniziale è stata data dalle due grandi crisi petrolifere degli anni 70, i due famosi shocks petroliferi del 73 e poi del 79, che hanno imposto dei motori a minor consumo di benzina. Da lì, direi, è partita una spinta per il contenimento del consumo energetico che si è poi combinata con l'urgenza ecologica, ma diciamo l'industria dell'auto per sua natura è stata tra le più indifferenti, oserei dire, gli aspetti ambientali, ai vincoli ecologici e così via. E oggi evidentemente ne stiamo pagando le conseguenze.
Quali sono stati i primissimi provvedimenti?
I primissimi provvedimenti sono legati appunto al contenimento delle emissioni di anidride carbonica, non dunque alle emissioni di NOx, che sono quelle incriminate per il caso Volkswagen. Allora, quando abbiamo incominciato ad accorgerne globalmente? Abbiamo incominciato ad accorgerne quando le nostre città hanno sistematicamente sforato, penso alle città italiane, i limiti ambientali, i limiti di compatibilità ambientali. E questo ha determinato una situazione che chi si occupa di medicina preventiva, di problemi della salute collettiva, ha dovuto incominciare a registrare. Sono aumentate, per esempio, le allergie tra i bambini, una cosa che pochi sanno, ma l'inquinamento ambientale si è rivelato attraverso un aumento delle allergie infantili, anche quelle primaverili. Può sembrare strano, ma era probabilmente, possiamo dirla così, un segnale che la natura ha mandato. E poi via via sono stati introdotti delle regolazioni più stringenti a carattere nazionale. Mi viene da sorridere dicendo regolazioni più stringenti, perché abbiamo visto in che modo esse siano evase. Naturalmente ha contato molto in questo indirizzo anche la scoperta della necessità / opportunità della riconversione dei nostri sistemi economici alla green economy. Penso per esempio al programma di riconversione ecologica dell'economia americana lanciato dalla presidenza Obama. Ecco, naturalmente questi vincoli, abbiamo visto il caso Volkswagen che ce lo ricorda in maniera prepotente, sono stati spesso aggirati, ma io vorrei mettere in rilievo anche il fatto che il comportamento individuale degli automobilisti non è sempre in senso responsabile. Certamente le case produttrici hanno le loro colpe innegabili, ma quanti, avendo acquistato un'auto col motore diesel, si fanno manomettere poi i dispositivi del meccanico che con poca spesa consente di migliorare le prestazioni, che peraltro sono già state elevate, dei motori diesel. Questo naturalmente a scapito della nocività, a scapito delle emissioni e così via. Dunque vorrei ricordare che se c'è un ritardo indubbio da parte delle istituzioni regolatrici e da parte delle case costruttrici ad adeguarsi ai nuovi regolamenti, vi sono anche dei comportamenti, chiamiamoli trasgressivi, da parte dei consumatori, che certo non vanno nel senso di accentuare la compatibilità tra l'automobile e l'ecologia.
Senta, professor Berta, nell'immaginario collettivo le automobili sono ancora fra le principali cause di inquinamento, e le case automobilistiche, forse anche per questo, cercano di convincere che i mezzi immessi sul mercato siano sempre più ecologici. Il mondo è ancora diviso dunque fra le necessità dell'industria e gli allarmi ambientalisti. Fino a quando si continuerà a giocare sulla pelle della gente?
Io ritengo tutto sommato ancora per poco, naturalmente se questo poco si misura in termini di anni e forse di lustri. La mia personale sensazione è che siamo alla vigilia di un salto di qualità, diciamolo col linguaggio che si usa in questi casi, un cambio di paradigma tecnologico. Allora, noi abbiamo avuto il Novecento, che è stato il secolo dell'automobile. L'automobile, io voglio ricordare la celeberrima definizione sempre affascinante e di attualità nel corso del Novecento di Peter Drucker: l'automobile era l'industria dell'industria, cioè era la somma della potenza industriale estrinsecata dal secolo passato. Ma oggi è ancora possibile ricercare delle correzioni, dei correttivi alle automobili concepite secondo il paradigma novecentesco? Personalmente ritengo di no. Io ritengo che la vicenda della Volkswagen sia emblematica perché ci fa capire che siamo giunti al capolinea. Noi abbiamo voluto troppe cose diverse e contraddittorie. Abbiamo voluto dei motori che non consumassero tanto, che fossero ecologicamente compatibili e infine che avessero anche prestazioni brillanti. Tutto questo insieme non si può avere, secondo me, o almeno si può avere soltanto a costo di dispositivi tecnologici che hanno un prezzo elevato e che in qualche misura impattano, diciamo così, sulle prestazioni dei veicoli. Il motore diesel, personalmente, io sono convinto che sia giunto al suo limite estremo. Eppure, se noi guardiamo quante sono le auto diesel in Europa, restiamo impressionati. Si può andare avanti ancora a lungo in questa direzione? Io ritengo di no. Ci sono state delle risposte interessanti, ma ancora parziali. Una risposta è quella degli ibridi. Devo dire che la casa automobilistica che si è spinta più avanti in questo cammino è Toyota. Toyota ha reso degli eccellenti ibridi, anche tecnologicamente sofisticati, però l'ibrido incontra il favore soltanto di certe categorie del pubblico. Per esempio, se io penso in una grande città come Milano, chi usa le auto ibride sono fondamentalmente i tassisti. Io che uso abbastanza i taxi vedo che spesso hanno auto ibride. Forse la macchina ibrida non è quel cambio di paradigma che ci aspettavamo e allora dobbiamo rivolgerci ad altri tipi di automobile. La questione è quella dell'auto elettrica, evidentemente. L'auto elettrica è stata fino ad oggi residuale, no? Sono poche le auto elettriche, sono pochissime e sono spesso confinate a categorie particolari, cioè sono auto urbane, per esempio gestite molto spesso dalle agenzie delle mobilità metropolitane e così via. Sono poche macchine elettriche, con un'eccezione di cui parlerò magari tra un attimo. Perché l'auto elettrica non si è imposta? Perché direi due problemi. Il primo problema è che l'auto elettrica ha problemi particolari, no? Per esempio la ricarica. Costa molto meno ricaricare un'auto elettrica oggi, ma bisogna avere le stazioni di servizio pronte a farlo. E attualmente sono troppo poche. Ci sono in alcune parti degli Stati Uniti, California per esempio, sulla strada che congiunge Boston a New York. Ma
in Giappone è molto sviluppata. Sì.
Certo, in Giappone, ma sono casi locali. Ma che cosa ha veramente impedito il salto di qualità tecnologico? A mio avviso, anche una concezione molto particolare. Quando noi parliamo di auto elettrica, e forse vale anche in prospettiva per l'auto idrogeno, non parliamo di un'automobile a cui abbiamo sostituito il motore con una batteria elettrica. Dobbiamo cambiare tutta la concezione del veicolo. I pesi, la struttura, i dimensionamenti, tutto questo deve essere reinventato da cima a fondo. Cioè noi dobbiamo andare verso un nuovo concetto di automobile e questo richiede un investimento molto maggiore di quello che si è fatto nel passato. Che cosa può cambiare oggi questa condizione?
È anche una coscienza politica.
Anche una coscienza politica, ma anche la capacità e la volontà di investire. Se noi veniamo dal secolo scorso con una mentalità novecentesca, noi non siamo in grado di trasformare radicalmente questo prodotto. Perché Volkswagen ha fatto ciò che ha fatto? Perché puntava al primato mondiale tra le case automobilistiche. Dunque un obiettivo di tipo quantitativo tradizionale. Oggi ci sono, soprattutto in California o quell'area del Pacifico degli Stati Uniti, che sta ospitando una sperimentazione altamente interessante. L'automobile progettata da Google è estremamente interessante. Io magari credo che alcuni dei nostri ascoltatori, per curiosità, saranno andati a vederla, a vedere le prove su strada. Si fanno le prove su strada regolarmente da qualche tempo, mi sembra oltre un anno. Che cos'è la Google Car? La Google Car è una driverless car, una macchina elettrica che si guida da sé, cioè che non ha l'autista. Come funziona? Funziona che io non devo più guidare l'auto, posso chiamarla, l'auto arriva con un dispositivo come quello di Uber, per intenderci. L'auto è piccola, ha due posti, ha una forma che ricorda un po' la Smart, per intenderci, e non ha volante. Due persone si siedono accanto, l'una a fianco all'altra, ci sono soltanto due pulsanti, una è Go e l'altra è Stop, vai e fermati. Chi può usarla? Tutti. Chi non ha ancora patente, chi ha perso la vista anche, chi è invalido, chi è troppo anziano. E una volta che ci ha portati a destinazione, si parcheggia da sé e viene poi a riprenderci quando ne abbiamo bisogno. È una concezione di tipo nuovo. È chiaro, ecco, io vorrei sottolineare questo punto, che con la Google Car l'innovazione è l'innovazione tecnologica, certamente, che io non so descrivere perché non sono ingegnere, ma è un'innovazione più profonda, è un'innovazione per cui si passa dall'industria, dal manufatto al servizio. Ciò che conta non è più l'auto, il possesso, la prestazione, è il servizio. È chiaro, parliamo di city cars, di grandi aree metropolitane. Naturalmente oggi la sperimentazione è di rendere la Google Car estremamente sicura, perché i dispositivi tecnologici prevedono, per tra l'altro, il rispetto di tutte le regole stradali. La Google Car però ha interiorizzato un sistema di sensori e satellitari anche, che permettono di vedere gli ostacoli anche a distanza e perciò di reagire. Ma certo, bisogna fare dei passi in questa direzione. Il secondo esempio che voglio portare è quello del progetto Titan di Apple. Apple è entrata massicciamente nel settore dell'automobile con questo grande progetto tecnologico e ha annunciato che nel 2019 Apple sarà in grado di commercializzare, almeno sui grandi mercati, la sua nuova auto elettrica. Questa è un'auto in certo senso più tradizionale della Google Car, perché è un'auto a tutti gli effetti che si guida, però attenzione, si può anche guidare da se stessa, cioè anch'essa è potenzialmente una driverless car, però io posso decidere se voglio attivarmi io in quanto guidatore o se voglio semplicemente attivarmi in quanto utente del servizio.
Ma questo mette in gioco dei fattori dominanti sull'uso dell'automobile, e cioè la presenza dell'individuo, la personalizzazione della guida attraverso la guida e quella della spersonalizzazione attraverso una guida che viene decisa informaticamente.
Esattamente. Il punto che lei sottolinea è quello cruciale in questo passaggio tecnologico, che, come dicevamo prima, non è solo un mutamento di tecnologia, ma è di paradigma, di comportamento in realtà, perché le tecnologie, le grandi ondate tecnologiche si diffondono attraverso i comportamenti delle persone e attraverso le grandi scelte che determinano la nostra vita collettiva, no? Come è stato il computer, per intenderci. Qui è chiaro che l'idea di mobilità che ha la Google Car, ma anche l'automobile di Apple, è un'idea di mobilità che è derivata dal mobile, della tecnologia della comunicazione dell'informazione, non è la mobilità fisica. La mobilità è certo anche fisica, spaziale, perché ci muoviamo nello spazio, ma è dentro un flusso di informazioni, di comunicazioni che rendono mobili i comportamenti. Mi spiego? Cioè, non c'è più l'idea di partire dal prodotto automobile così come si è definito nel corso della sua ormai lunga, più che secolare, storia, ma c'è l'idea di partire invece dalla rivoluzione delle comunicazioni, che è il paradigma tecnologico dominante da alcuni decenni a questa parte. Dunque prevede anche un mutamento profondo del consumatore. D'altra parte, io lo dico osservando i miei studenti oggi sono ovviamente tutti grandi utenti dei sistemi di informazione e di comunicazione, che cercano una personalizzazione attraverso l'uso di queste forme comunicative, non attraverso il possesso. Questo è il cambiamento importante che queste tecnologie applicate all'auto definiscono. Noi concepiamo sempre meno un prodotto come manufatto singolo a sé stante, ma ci orientiamo nella direzione di un processo di cui noi siamo un elemento costitutivo, ma un elemento in un flusso. Questo è un grande cambiamento. Allora dice, ma allora scompare con l'auto elettrico, cambio paradigma tecnologico, quelle caratteristiche di design, di bellezza, di personalizzazione, di guida? No, non del tutto, perché certo sopravvivono per un segmento. E qui vengo al terzo caso che mi piaceva richiamare per illustrare un po' quanto stiamo dicendo. Il terzo caso è il caso della Tesla e di Elon Musk. Tesla è una bella vettura sportiva, no? Richiama la Aston Martin, le auto di James Bond, ha una bella linea. La Model S di Tesla va da 0 a 100 km all'ora in 2 secondi e 8, perciò ha prestazioni sportive, ma è mossa dalla elettricità. Lì sono vetture di alta gamma, no? Costano 130, 140, 150 mila dollari, ma sono vetture mosse dall'elettricità. E Musk è l'imprenditore più tipico in questo momento di questa rivoluzione centrata sulla fonte di energia, perché Musk non pensa soltanto a Tesla, sta costruendo in Nevada la più grande fabbrica di batterie elettriche, che entrerà in funzione nel 2017, e saranno batterie più leggere, di più lunga durata e così via. Ma Musk sta pensando di muovere gli aerei, di muovere i missili. Musk, che è un visionario, dice di voler arrivare su Marte nel 2050 con dei missili mossi dall'elettricità. Voglio dire, siamo perciò, anche nel caso di una vettura come Tesla, chi bada queste caratteristiche, se vuole, sportive, di bellezza, di prestazione, tuttavia si muove lungo un altro sentiero.
L'ingresso dell'auto elettrica nel mercato globale, abbiamo visto ci sono delle scadenze dal 17 al 20, non poteva essere già una realtà una trentina d'anni fa? E che cosa ha causato questo storico ritardo?
Diciamo subito che sono due gli elementi. Uno è rappresentato, se vuole, dal conservatorismo dell'industria dell'auto, nel senso che si è mossa nel solco del Novecento e della mentalità promossa da Henry Ford. Il grande artefice automobile è Henry Ford, che è non a caso lo scopritore della produzione di massa, no? Colui che voleva dare a tutti un'automobile. Il secondo elemento rappresenta dalla capacità di investimento. Io ricordo di aver visto più di 20 anni fa, alla Fiat, al centro di ricerche Fiat di allora, fine degli anni 90, una Fiat Punto a idrogeno che ci venne illustrata. Ma qual è il problema? Perché non? Dice, realizzarla con la tecnologia dell'idrogeno costerebbe allora oltre 600 milioni di lire, vale dire oltre 300 mila euro di oggi. Cioè ci vuole una forte focalizzazione degli investimenti. Bisogna decidere che gli investimenti vengono fatti in quella direzione. Auto elettrica richiede, come ho detto, un cambio dei criteri di progettazione dell'auto. Allora, perché viene, non a caso, da una parte specifica dell'America, che è quella dell'innovazione tecnologica? Voglio dire che non c'è da un lato questa capacità di investimento negli USA, dall'altra non c'è una cultura che non è quella della benzina, del motore a scoppio, del motore diesel, comunque del motore tradizionale, e che guarda al fenomeno automobile da una prospettiva, da un'angolatura diversa, che non è quella che deriva dalla nostra lunga storia.
Senta Giuseppe Berta, supponiamo per un istante che l'auto elettrica vada a sostituire gradatamente l'automobile tradizionale, benzina, diesel, ibrida, come si vuole. Come far fronte ai problemi ambientali legati alla rottamazione delle vecchie auto, al cambio di paradigma?
Queste sono domande che oggi sono totalmente inevase, non sono presenti. Un po' perché l'industria tradizionale è convinta, era convinta almeno fino adesso, di poter andare avanti secondo i vecchi canoni, in una logica di espansione quantitativa. Oggi il mercato cinese, no, con circa oltre 20 milioni di vetture vendute, anche se ha una flessione importante in quest'ultimo periodo, è il primo mercato del mondo, avanti a quello degli Stati Uniti, che è il secondo, con quest'anno 17 milioni e mezzo di vetture prodotte. Cioè, l'idea dell'automobile ha puntato sempre sull'espansione quantitativa. Secondo me anche questo, per i motivi che abbiamo appena ricordato, è arrivato al limite. E allora bisogna pensare, l'automobile, è chiaro che non ne facciamo a meno dell'automobile, così come non possiamo fare a meno della mobilità fisica. Ma attenzione, questa mobilità fisica deve essere concepita, ripeto, non più sulla falsariga della mass production, della produzione di massa di Henry Ford, ma deve essere concepita sul servizio. Un'industria che diventa un servizio, lo direi con uno slogan. Questo porrà un problema colossale di riconversione. Di riconversione anche delle nostre abitudini, dei nostri parametri mentali e così via. Ma è una cosa che questo secolo, il nostro secolo, il ventunesimo secolo, ci imporrà con la forza.
Davvero se le immagina, si prefigura una società globale senza automobile o comunque con, ridotta al limite del suo consumo, o con un car sharing o non so, taxi sharing o qualche cosa che abbia a che vedere con una sensibilità tale che il globo, per far fronte a un'emergenza ormai arrivata alla soglia del non possibile ritorno, ci sia questa sensibilità che porta veramente all'esclusione dell'uso della combustione.
Io ritengo che ci verrà imposto alle circostanze. Noi viviamo oramai in una civiltà urbana, metropolitana, no? Il nostro mondo è cambiato perché negli ultimi decenni, per la prima volta, il maggior numero delle persone, degli abitanti del mondo, sta nelle città. Viviamo in una condizione urbana esasperata, no? Nelle città occidentali, ma ancora di più in quelle asiatiche o semi-asiatiche. Secondo me sarà tutto questo a imporci. Non so come, ma non sarà frutto soltanto di una regolazione dall'alto, sarà frutto di un cambio dei comportamenti collettivi. Io vedo nelle giovani generazioni un atteggiamento diverso rispetto all'automobile, cioè non è più elemento espressivo di identità. Questo bisogno di esprimere l'identità passa attraverso altri circuiti, altre forme di impiego del tempo e di un consumo diverso. Dunque io ritengo che questo cambiamento sarà possibile non solo perché spero in una regolazione più consapevole, ma anche più efficiente nei suoi effetti e dunque più lungimirante, ma perché la regolazione deve essere accompagnata dai comportamenti collettivi che spesso l'anticipano e la condizionano. Perciò questa è, se vuole, anche la mia speranza e la mia prospettiva per questo secolo.